Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Midian, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E buonasera criptoniane e criptoniani all'ascolto e benvenuti in questa nuova puntata della Cripta di Midian, questo venerdì 6 novembre 2015. Restate sintonizzati perché questa sarà una puntata ricca, ricca di cose che dovete assolutamente sapere.
Esatto, buonasera a tutti, una puntata diversa dalle altre, una puntata più ricca. Avremo un ospite in collegamento, ne parleremo più tardi, ancora vi lasciamo con la sorpresa. Incominciamo subito con le news.
Alquanto singolari.
Parliamo infatti di un regista che ha poco a che vedere con il nostro genere di riferimento, l'horror. Parliamo di Wes Anderson, regista di culto delle nuove generazioni, autore di titoli come I Tenenbaum, Le avventure acquatiche di Steve Zissou e l'ultimo dell'anno scorso, Grand Budapest Hotel. Qual è la notizia che riguarda Wes Anderson? Pare infatti che il regista si sia dichiarato interessato a realizzare una pellicola horror. Perché leggo una breve frase dalla sua dichiarazione. L'horror è un'area in cui un regista, se vuole, può usare tutti i trucchi e le tecniche per influenzare le emozioni. Con il tipo di film che faccio io, si suppone che tu debba dire questo dovrebbe essere divertente o dovrebbe essere triste? Bene, io rispondo non lo so, non sono sicuro, questo è il modo in cui lo volevamo. Quando giri un horror, invece, si sa che dovrebbe far paura in un determinato momento e dare sollievo in un altro punto. Ecco, quindi, questa ci sembra un'ottima dichiarazione di intenti da parte di Wes Anderson e siamo curiosi di sapere se e cosa realizzerà.
E se uno di voi o molti di voi hanno mai covato il sogno di fare una gita a Crystal Lake e magari nella veste di Jason Voorhees, fra poco, ovvero questo autunno, potrebbe essere possibile, perché proprio in questi giorni, anzi la settimana che viene, finirà che cosa? Il crowdfunding per venerdì 13, il gioco, un crowdfunding appunto che si suppone debba raggiungere i 700.000 dollari, per cui non quisquiglie. Noi abbiamo visto il trailer con Giacomo e sembra tra l'altro rispettare molto l'atmosfera di uno dei film a quali siamo più affezionati. Chiunque di voi dunque questo autunno si troverà ad avere alla mano un PC, una PlayStation 4 o un Xbox potrebbe finalmente realizzare i propri sogni, anzi dovremmo dire meglio i propri incubi.
E aggiungiamo un'altra news brevemente, un brevissimo comunicato su una nuova serie televisiva, ancora una volta a tematica zombesca. Pare infatti che inizierà a breve Ai Zombie, una sorta di miscela tra due generi apparentemente un po' diversi come l'horror e un poliziesco. Incomincia mercoledì alle 21 su Premium Action, Ai Zombie, vedremo un po' di cosa si tratta. Ma adesso, prima di arrivare all'argomento centrale della nostra puntata, che sarà una bomba, lo anticipiamo, cominciamo subito con un po' di musica.
Sì, passiamo un pezzo uscito da uno splendido album, tributo, uscito proprio qualche giorno fa, che si chiama Sweetly Fa Stoner Tribute to Black Sabbath, dove la maggior parte degli artisti della scena stoner underground si preoccupano di reinterpretare alcuni dei brani storici della band di Ozzy Osbourne e company. Vi passiamo, secondo noi, quello che è il pezzo migliore, forse uno dei più conosciuti addirittura della band inglese, ovvero Paranoid. Ad interpretarla sono i Golden Void. Ascoltatela e fateci sapere cosa ne pensate.
Yeah.
E rientriamo sulle note di Golden Void, una delle tante band appunto che fanno parte di questo incredibile tributo del mondo stoner ai Black Sabbath. Un pezzo che tra l'altro si lega bene a, come potenza, a quella che è il tema centrale di questa puntata. Perché? Perché come avevo annunciato nelle scorse puntate, il 31 ottobre, oltre ad essere stato Halloween, è stata una data importantissima per tutti gli appassionati in qualche modo del mondo horror, splatter e del fantastico in generale, giusto?
Esattamente, è andata in onda in America la prima puntata, il pilota dell'attesissima serie Ash vs Evil Dead. Io, Jacopo, immagino tantissimi di voi l'abbiamo vista e siamo rimasti estasiati, posso dirlo?
Comunque, sì, ci siamo sbrodolati
molto addosso. Divertiti, esatto. Allora, questa è una serie prodotta dall'emittente americana Starz, composta da 10 episodi. L'episodio pilota è stato diretto niente meno che da Sam Raimi, il papà di La Casa, La Casa 2, L'Armata delle Tenebre, insomma il papà del personaggio di Ash. Purtroppo Sam Raimi ha diretto solamente l'episodio pilota, perché gli episodi successivi saranno diretti da altri registi. Ricordiamo solo uno, Michael J. Bassett, che sarà il regista del secondo e del terzo episodio. Michael J. Bassett, che forse alcuni di voi ricorderanno per alcuni bei film di genere come Death Watch o Wilderness o Solomon Kane, tratto da Howard, credo che ne avevamo parlato nella stagione dell'anno scorso. I registi che seguiranno poi sono registi attivi prevalentemente in ambito televisivo: Xena, che fu sempre prodotto da Raimi, addirittura abbiamo visto prima io e Jacopo un regista che viene addirittura da Baywatch, se non sbaglio.
Ebbene sì, tremate infatti.
Tremate. Comunque adesso vediamo cosa ci attende con le prossime puntate. Ricordiamo, come abbiamo detto la volta scorsa, che la serie è già stata rinnovata per la seconda stagione.
Assolutamente, e voi vi chiederete giustamente, in questa serie c'è il sangue a cui Sam Raimi ci ha abituato negli altri capitoli? C'è quella vena parodistico macabra, un po' cartunesca, che in qualche modo ha descritto così bene il personaggio di Ash Williams in tutto quello che è il ciclo cinematografico? C'è una vena di politica altamente scorretta all'interno di una serie televisiva che comunque vanta nel pilot solo 43 minuti, nelle altre addirittura circa 20 minuti o mezz'ora, ovvero si è riusciti a centrifugare in una serie TV tutto quello che è il cinema di Sam Raimi e un po' anche il cinema degli anni 80? La risposta è sì.
Eh sì, o meno. Almeno per quanto riguarda il primo episodio, Se il buongiorno si vede dal mattino, direi che ci sono tutte le premesse per una serie divertente, esilarante e ben fatta. Ovviamente l'episodio pilota è ancora introduttivo, quindi non sappiamo ancora bene quello che ci aspetta. Abbiamo visto l'entrata, il ritorno in scena di Ash con un escamotage lisergico piuttosto simpatico.
L'abbiamo trovato invecchiato, però...
Normalmente, come logico che fosse, insomma. Però devo dire che se i miei timori all'inizio erano di ritrovare un Bruce Campbell un po' bolso, un po' forzatamente nei panni di Ash... Qua devo dire che comunque fa il suo bel effetto e non sembra così vecchio, ecco.
No, assolutamente, non sembra vecchio, è un bastardo, come in qualche modo lo è sempre stato anche nelle altre pellicole, in tutte quelle che conosciamo. Però la cosa che abbiamo notato, si può dire che ormai probabilmente il personaggio di Ash è quasi indissolubile da quello che è il personaggio di Bruce Campbell in generale, cioè l'aura mitica del personaggio spesso si confonde con la realtà comunque di un attore che proprio grazie alla casa è diventato negli anni un'icona del cinema horror di serie B, ma anche del cinema horror poi comunque di alto lignaggio, perché ricordiamo che comunque tutta la serie della casa di Sam Raimi è entrato a pieno titolo in quelli che sono i film horror per antonomasia, quindi rientra in una triade in cui è vicino anche La notte dei morti viventi di Romero e come anche lo stesso Esorcista di Friedkin, quindi comunque un personaggio che in qualche modo anche gli appassionati, anche i non appassionati anche di cinema horror, hanno avuto a che fare in qualche modo.
Esatto, tu parlavi di icone e infatti è interessante l'aspetto iconografico del personaggio sul quale Raimi lavora, perché ecco, questo forse è l'unico difetto, ma difetto relativo. Forse chi non ha visto i precedenti film non potrà godere appieno di questa nuova serie che si rivolge pressoché unicamente a tutti gli appassionati. Questo è un regalo per tutti gli appassionati, una sorta di Armata delle Tenebre 2.0, se vogliamo. Le aspettative erano queste, Raimi ci ha dato questo, non era lecito aspettarsi di più, insomma. Non stiamo parlando di una serie che stravolge o cambierà i canoni della televisione. Non è Twin Peaks, non è True Detective, non è Breaking Bad. Non aspettatevi questo, aspettatevi una mezz'ora, 40 minuti
delirante
di sano divertimento, soprattutto divertimento intelligente, cinefilo nel senso migliore del termine, nel quale è possibile ritrovare tutto il cinema di Sam Raimi. Questo pilot è Sam Raimi al 100%. Di lui è concentrato ovviamente in una durata più bassa. C'è poi un omaggio straordinario ai vecchi film, c'è una sequenza ambientata nel magazzino nel quale ritroviamo proiettato sugli scaffali le immagini del film originale, la casa, e questo è un regalo che Raimi fa a tutti i suoi fan. Insomma, una serie fatta per i fan, però fatta anche con intelligenza.
Assolutamente, e se Giacomo giustamente sottolineava prima che è già stata messa in produzione comunque l'idea di una seconda stagione, è anche vero che i rumors degli ultimi mesi dicono che proprio dall'andamento di questa serie potrebbe dipendere in realtà un comeback cinematografico proprio della saga di Ash. Infatti Sam Raimi in più occasioni negli anni ha sempre detto che avrebbe avuto piacere a tornare comunque sul tema, che poi appunto è stata forse una delle saghe di maggior successo, almeno sicuramente maggiore di quella dell'Uomo Ragno degli ultimi anni, ma lasciamo stare. E tra l'altro ha rivelato che addirittura vorrebbe riprendere proprio le fila da quelle che erano stati i finali, perché si tratta di più finali, dell'Armata delle Tenebre.
Esatto, questo se ci pensi bene, Jacopo, è anche un po' sintomatico di come vanno le cose oggi ad Hollywood all'interno dell'industria, ovvero la televisione è il luogo, il contenitore all'interno del quale si può sperimentare. Al cinema invece bisogna sempre più andare sul sicuro e realizzare progetti sempre più grandi e sempre più di maggior successo, che dia una sorta di sicurezza alle casse cinematografiche. E questo è il motivo per cui il seguito dell'Armata delle Tenebre l'abbiamo ritrovato in televisione e non al cinema. In televisione appunto oggi si dà molta più libertà ai registi.
Assolutamente, ma per chiunque di voi sfortunato non abbia avuto a che fare appunto con Ash e la saga di Raimi, non possiamo che almeno citarvi un paio di film che ruotano assolutamente intorno all'argomento e sono indispensabili anche per godere meglio e appieno proprio dei prossimi episodi di Ash vs. Evil Dead. Il primo, appunto, quello più noto, è La Casa, The Evil Dead, che uscì proprio nel 1981, girato da un regista allora giovanissimo, addirittura 23 anni se non mi ricordo male, quello di Sam Raimi. Pochi spicci degli amici dell'università, perché Bruce Campbell appunto usciva da alcune esperienze teatrali ma non ancora cinematografiche. Un film che restituisce a partire dalla musica gli effetti, un dramma comunque umano molto forte. Gli aspetti splatter sono addirittura aspetti che hanno fatto scuola, ovvero il cinema splatter dalla casa in poi tornerà a prendere determinate caratteristiche che sono state proprio stilate dal film di Raimi. Mentre poi,
esatto, poi ci fu il seguito, La Casa 2, qualche anno dopo, nel 1987, che a conti fatti era una sorta di rifacimento del primo film, con molti più soldi, con un budget molto più elevato e anche una vena ironica maggiore, perché se il primo film, ancora oggi possiamo dirlo, fa paura, c'era una tensione tutt'altro che secondaria, nel secondo film si guarda più al linguaggio dei cartoni animati, ad esempio, insomma è una cosa molto più ironica e molto più sperimentale. Poi ovviamente c'è stato il seguito dell'Armata delle Tenebre, che alcuni conoscono anche come La Casa 3, ma in realtà è un progetto assolutamente a sé stante che cambia completamente il tono generale della trilogia.
Assolutamente, un film tra l'altro che in qualche modo torna a prendere la vena ironica del secondo e la spinge oltre una soglia probabilmente umanamente accettabile. Ma per chi invece si è appassionato appunto da questo al cinema di Bruce Campbell, è indispensabile che vi vediate una piccola chicca che è uscita nel 2007, che è My Name is Bruce, diretto dallo stesso Bruce Campbell, che reinterpreta il personaggio di Ash ma in una vena totalmente scorretta e inopportuna a tutti gli effetti, e in qualche modo sono proprio anche dirette le citazioni che vengono fatte da questo film all'interno di Ash vs. The Evil Dead.
Ultima cosa su questa serie TV, ricordiamo che c'è un'attrice a noi molto cara, ovvero Lucy Lawless, che nel primo episodio ancora è poco più che accennata, la vediamo in una scena solamente, non sappiamo bene quale sarà il suo ruolo, ma sappiamo che poi avrà una funzione importante. Ma adesso passiamo alla musica, ricollegandoci sempre con Ash vs. Evil
Dead. Sì, perché se la serie comunque è eccezionale dal punto di vista della storia, lo è anche dal punto di vista della colonna sonora. Vi lanciamo a questo punto quello che è il pezzo principale di questo primo episodio, che va a ripescare anche nello stesso ambiente da cui vengono i Deep Purple, da cui vengono i Black Sabbath, perdonatemi. Questi sono i Deep Purple con Space Trucking da Machine Head del 1972.
Questi erano i Deep Purple con Space Trucking dall'album Machine Head. Vi avevamo anticipato in apertura una piccola sorpresa, infatti abbiamo in collegamento telefonico un amico, perché abbiamo parlato 2 settimane fa, se vi ricordate bene, del Ravenna Nightmare Fest, e abbiamo una testimonianza appunto da chi c'è stato. Ciao Alessio!
Ciao, eccomi! Ciao a tutti!
Allora, Alessio Gradogna, direttore editoriale di orizzontidigloria.com, una rivista di cinema online che ha avuto il piacere di andare a Ravenna Nightmare Fest. E se non sbaglio, hai seguito anche il festival attraverso il tuo sito.
Esatto, siamo riusciti a presenziare, non a tutto il festival, a una parte del festival, comunque abbiamo visto un po' di... abbiamo avuto l'opportunità di vedere qualche film interessante, l'abbiamo recensito sul nostro sito, quindi poi se volete potrete andare direttamente su Orizzonti di Gloria a vedere le recensioni dettagliate di alcuni film. Non so, se volete vi racconto qualcosa del festival. Com'è?
Sì, certo. Allora, innanzitutto abbiamo anche parlato un paio di settimane fa nel nostro programma di alcuni film che sarebbero stati presentati. Ci incuriosiva anche una serie televisiva, In the Flesh, che in Italia non è mai arrivata. So che c'è stata la retrospettiva Hitchcock, ma soprattutto so che ci sono stati alcuni film non da poco.
Sì, guarda, ci sono stati dei film interessanti, anche abbastanza, diciamo, eterogenei, sia a livello di nazionalità di provenienza, sia a livello di tematiche, quindi visioni interessanti. Non so, se vuoi partirei dal film che alla fine ha vinto il concorso,
Ok,
il film che ha vinto il primo premio nel concorso lungometraggio, ad esempio, un film colombiano, che poi in realtà è colombiano, però è stato girato in Germania, perché il regista, che si chiama Pablo González, vive a Berlino, quindi è, diciamo, è una strana produzione tedesco-colombiana, per dir così, che si chiama, il film si chiama Cord, è un film di 70 minuti, quindi abbastanza, come dire, conciso nella durata, però molto interessante, è ambientato in una sorta di mondo post-apocalittico dove la razza umana si è quasi completamente estinta, i pochi sopravvissuti vivono all'interno di una sorta di bunker sottoterra con pochissimi contatti umani, quindi un'ambientazione molto molto, diciamo, triste, dilaniata da una sorta di apocalisse che ha colpito la Terra, distruggendola quasi completamente. E praticamente in questo mondo, in ciò che è rimasto del mondo, diciamo, I contatti fisici, quindi anche quelli sessuali tra le persone, sono assolutamente vietati, perché ci sono condizioni ambientali che provocano immediatamente gravi malattie in caso di contatti di questo tipo, e di conseguenza per i sopravvissuti rimane soltanto una possibilità in pratica per, come dire, per soddisfare un certo tipo di bisogni, ovvero ricorrere a sofisticate apparecchiature elettriche attraverso le quali stimolare le parti del cervello che provocano praticamente la masturbazione e l'orgasmo.
Vabbè, quindi un progetto un po' fuori dai soliti schemi, ecco.
Sì, sì, indubbiamente. Diciamo che è un film che immagina una sorta di mondo futuro, appunto, dove l'unica pratica sessuale rimasta praticamente questa, è la masturbazione indotta da apparecchiature elettriche collegate direttamente al cervello. Questa, diciamo, è la tematica di partenza. Poi in realtà il film è molto semplice da un certo punto di vista, nel senso che è girato quasi completamente in interni, con praticamente tre attori e non di più, con una macchina da presa che sta proprio appiccicata agli attori dentro a spazi angusti, quindi è molto soffocante, diciamo, come messo in scena. E questo sicuramente è anche uno dei, come dire, dei punti di forza del film, perché comunque, nonostante la breve durata, riesce a portarti dentro la narrazione, riesce a tenerti incollato alla vicenda, proprio perché tutto si svolge in un ambiente piccolo, ristretto, buio, lugubre, quindi diciamo non un film propriamente allegro.
Ok, e senti, però, adesso, in due parole, altri titoli che ti hanno colpito, che secondo te sono meritevoli di attenzione?
Ma guarda, mi è piaciuto moltissimo un film turco, che abbiamo anche recensito su Orizzonti di Gloria, che si chiama Nacie, diretto da, adesso spero di pronunciare degnamente il nome,
non ti preoccupare,
Cech, dovrebbe essere. Ecco, è un film molto interessante, dove praticamente è ambientato all'interno di un'abitazione, dove una giovane coppia affitta questa casa, e durante la notte si presenta una pericolosissima signora di mezza età che reclama la proprietà dell'appartamento, si introduce dentro casa e da lì, da quel momento in poi, cerca di fare di tutto per uccidere la giovane coppia e rimpossessarsi della sua abitazione. È un film assolutamente ferocissimo, molto più di quanto magari ci si poteva aspettare così, una prima occhiata della sinossi e quant'altro. Ci ha molto divertito, perché è un film cattivo al punto giusto, ecco.
E senti, cosa che non sempre succede. Per quanto riguarda invece il clima generale, perché io sono stato anni fa due volte a Ravenna Nightmare Fest, mi ricordo un clima fantastico, pieno di appassionati, insomma, una cosa anche molto conviviale quasi. Che mi sai dire sull'affluenza e sul clima generale della manifestazione?
Ma guarda, il festival, ti dico, da qualche anno mancavo pure io, quindi sono tornato comunque con piacere, perché anch'io come te ho vissuto parecchie edizioni alcuni anni fa, quindi è stato bello tornarci. Il festival, come dire, resiste, ecco, magari rispetto a una decina di anni fa è un po' meno ampio a livello di, insomma, di quantità e qualità di proiezioni, un pochino forse è calato rispetto agli anni migliori, che ne so, del 2005-2006, quel periodo lì, però comunque è ancora vivo, ancora interessante, gli appassionati che lo seguono ci sono, adesso il luogo dove lo fanno è diverso rispetto a un tempo, lo fanno in centro, in un palazzo che hanno aperto da poco in centro città. Ho visto comunque una buona affluenza, ho visto una buona partecipazione, ho visto dei titoli abbastanza interessanti. Quindi, insomma, gli organizzatori vedo che proseguono sulla loro strada con molta coerenza, hanno fatto, pur in pochi giorni, hanno messo in piedi comunque un programma abbastanza vario, con molte cose intriganti, quindi per fortuna, ecco, non sta facendo la fine di tanti altri festival italiani che purtroppo, insomma, sono sempre a rischio sparizione anno dopo anno, ecco. Il Nightmare per fortuna sopravvive ancora con buoni risultati, ecco.
Molto bene, Alessio. E senti, un'altra domanda. Secondo poi la tua esperienza, tramite quello che vedi del sito e anche la partecipazione al festival, come anche noi della Cripta, ci chiedevamo, secondo te qual è lo stato di salute attuale un po' di quello che è il cinema di genere al momento? Noi abbiamo trovato diversi titoli interessanti e nutriamo comunque grandi speranze anche per quest'anno. Insomma, sono diverse le cose che stiamo aspettando, che sono uscite e che dovranno soprattutto ancora uscire.
Ma guarda, lo stato di salute generale mi sembra leggermente in ripresa, nel senso che abbiamo avuto alcuni anni in cui francamente sono stati forse abbastanza pochi titoli veramente, veramente significativi, forse si è insistito un po' troppo sulla ripetizione di schemi già visti, di insomma di pellicole preconfezionate per un certo tipo di pubblico. Adesso effettivamente vedo che c'è, sia a livello proprio di cinema che a livello di serie TV, c'è una certa ripresa. Ecco.
E so che nel programma c'era anche un film che abbiamo visto insieme a Torino l'anno scorso, del quale abbiamo parlato spesso nella cripta, cioè It Follows.
Esattamente, esattamente, che è stato messo come evento speciale del festival, anche se poi in realtà appunto in tanti lo avevamo già visto, ma quello sicuramente è uno dei titoli più belli, più significativi che sono venuti fuori in questi ultimi anni. Tra l'altro, proprio la proiezione lì di Ravenna, io in teoria avevo programmato di non vederlo il film avendolo già visto, poi invece all'ultimo momento sono entrato in sala comunque e ti dico, era la terza volta che lo rivedevo, It Follows, e rivedendolo per la terza volta mi è piaciuto ancora di più rispetto alle due volte precedenti. Quando capita una cosa del genere
vuol dire che il film funziona.
Esatto, esatto.
Va bene, Alessio, noi ti ringraziamo per questa tua testimonianza.
Grazie a voi.
Ricordiamo Orizzonti di Gloria, c'è anche la pagina Facebook per chi vuole vedere gli aggiornamenti in tempo reale, perché lo sappiamo, adesso i social funzionano molto meglio di qualsiasi altra newsletter o feed.
Eh sì.
Ti ringraziamo ancora tanto e speriamo di vederci presto. Ti abbraccio, Alessio.
Un abbraccio a voi, grazie.
Ciao Alessio. Ciao. Ecco, allora, questo era il nostro primo ospite, Alessio Gradogna, che ringraziamo ancora. Siamo giunti ai saluti, alla fine della puntata. Questa volta abbiamo dovuto sacrificare la rubrica finale delle segnalazioni in TV,
che tornerà comunque
la settimana prossima.
Quindi appuntamento alla settimana prossima e ricordate, Clatù Verata Nictu.
O Verata Nirvana. Ciao a tutti dalla cripta.
Ciao.
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.